Mi sento benissimo, buongiorno.
Perfetto. Allora, approfittiamo di te anche per parlare poi successivamente della manifestazione che si terrà domani nella nostra città, perché tu insomma hai continuato e continui a occuparti dei temi che saranno in piazza domani, e in particolare hai scritto proprio un paio di giorni fa un breve reportage da quel di Ventimiglia, cittadina che a un certo punto è stata illuminata dai riflettori di tutti i media d'Italia per quanto accadeva sulle coste fra l'Italia e la Francia, con le persone che cercavano di varcare il confine, la polizia francese, quella italiana, insomma ci ricordiamo quel periodo. A un certo punto i riflettori si sono spenti e però la situazione non sembra essersi fatta più facile o più dolce, no?
No, assolutamente, anzi proprio per via del fatto che i riflettori si sono spenti, direi che la situazione è diventata più difficile. Io sono stato a Ventimiglia a febbraio, 15 giorni tra Ventimiglia e la zona di frontiera francese, compresa tra Bray-sur-Roya e Nizza, e poi altre tre settimane nel mese di agosto per fare un lavoro video. E un riassunto di questo è stato questo articolo che ho pubblicato l'altro giorno su questa rivista che si chiama Napoli Monitor, su una giornata passata al confine, appunto. Le cose che si producono a Ventimiglia sono molto inquietanti per tantissimi versi. È proprio la mancanza di, per quanto i media comunque attraversino quella zona, comunque la mancanza di un riflettore acceso che sicuramente favorisce l'allungarsi delle ombre.
Ecco, da questo punto di vista poi ti chiederemo appunto quello che hai visto tu, però diciamo è un facilitatore della situazione il fatto che i riflettori dei media siano accesi su Ventimiglia come poi su tante altre vicende, nel senso che poi sappiamo spesso, tu lo sai meglio di me, che questi riflettori spesso tendono a dare un'immagine molto deformata della realtà, però ecco, forse è meglio un'immagine deformata di nessuna immagine.
Buona, questa è un'ottima domanda, infatti c'è tutto un dibattito in corso nel mondo di movimento che sta a Ventimiglia e comunque sulla zona di frontiera da una parte come dall'altra del confine, presente rispetto all'azione di Frederic Arroux, che forse alcuni conoscono perché ormai è diventato piuttosto celebre, e questo contadino della Varroia, che è la valle che sta appena al di là della frontiera, che trasporta, si è fatto filmare più volte, riprendere più volte, trasportando i migranti dal lato italiano a quello francese. E questa azione che lui ha assunto come pratica, direi quasi di disobbedienza civile molto light, facendosi filmare, invitando i giornalisti a essere presenti, in Francia ha creato un caso mediatico e politico che dura da molti mesi, gli è valso molti processi e anche molti problemi, perché comunque ci si interroga molto su, da un lato, la creazione di un personaggio che poi viene etichettato con etichette comunque, ecco, che sono quelle dei grandi mass media, quindi etichette facili e buoniste e che non vanno a sfondare il problema. Dall'altro però la realtà del confine è che, al di là della battaglia politica essenziale sul dire che nessuno è illegale e che non è possibile che le frontiere esistano solo per qualcuno ma non per tanti altri, a seconda del colore della pelle o del proprio passaporto, al di là di questo poi c'è la realtà del fatto che la gente ha bisogno di passare il confine e che in questo momento passare il confine è difficile, e per passare il confine bisogna anche avere la parola di nascosto, quindi alle volte per i settori può anche essere problematico perché porta con sé la presenza poliziesca massiccia, porta molta più sorveglianza, e quindi questo è sicuramente un dibattito legittimo che si può avere. Però rispetto a quello che dicevamo prima, quando qualche anno fa c'era appunto il presidio No Borders di Ventimiglia sui Balzi Rossi, quando c'è stata tutta quella mobilitazione lì, io penso che sia stato di grande importanza che gli stessi migranti assumessero politicamente e si presentassero come appunto come simbolo del fatto che la politica migratoria, insomma, se non lo vogliamo, sia iniqua e scandalosa.
Senti, tu nel tuo pezzo racconti, diciamola, anche le assurdità di quanto succede a Ventimiglia e assurdità di cui sembrano rendersi conto anche gli stessi operatori delle forze dell'ordine quando ci sono questi trasporti coatti verso il sud Italia di chi magari non ha documenti o ha altri problemi di questo tipo. Insomma, sembrerebbe essere un sistema abbastanza folle che però va avanti per inerzia, o no?
È un sistema abbastanza folle. Beh, in particolare nell'articolo descrivo questo sistema che c'è della deportazione a Taranto, in cui sostanzialmente vengono rastrellati da un lato come dall'altro la frontiera chi non ha i documenti e vengono rimandati a Taranto. Alle volte, come si vede con il pezzo, ci sono anche persone che hanno legittimamente il diritto, di fronte alla legge, di stare dove stanno, per esempio a Ventimiglia, vengono comunque rimandati a Taranto. È un gioco dell'oca in cui probabilmente è anche il simbolo del nuovo corso voluto da Alfano quando diceva di alleggerire le frontiere. Significa appunto, siccome appunto la frontiera è una cosa immaginaria, e quindi immaginare nel senso di immagine, non avere troppa gente sulle strade a Ventimiglia significa avere una frontiera tra virgolette pulita e presentabile, e per ottenere questo obiettivo si ricorrono a questi mezzi che sono dispendiosi, voglio dire, si parla di centinaia di migliaia di euro, anche se i calcoli purtroppo sono solo approssimativi perché non ci sono tutti i dati, ma si parla di centinaia di migliaia di euro tutti i mesi per un'operazione che ha un'utilità praticamente nulla, perché poi la gente viene portata a Ventimiglia con un'ampia scorta di polizia, quindi bisogna pagare gli straordinari, con la tariffa del bus, degli autisti, eccetera eccetera. Da lì viene portata a Taranto, che sta 1000 km più a sud, e poi a Taranto la gente viene lasciata libera di ritornare a Ventimiglia. Ovviamente chi viene deportato a Taranto ci mette diverse settimane poi a tornare a Ventimiglia, perché non ha ovviamente il bus su cui tornare. Ed è un po' come la gestione dei parcheggi nelle grandi città, no? Uno organizza i parcheggi sperando che ci siano sempre delle macchine in circolazione, e uno organizza la frontiera sperando che i migranti siano lasciati in giro da qualche parte in Italia e che non si ammassino tutti lì.
Cioè, quindi insomma è sostanzialmente una questione di immagine, dici tu, perché poi alla fine di là bisogna passare, semplicemente bisogna evitare che la situazione sia troppo degradata, come usa dire nel vocabolario dei mass media.
Di fatto sì, e penso che questa sia una cosa che accomuna tutta l'Europa, che ovviamente riguarda in particolare l'Italia, tant'è che nel momento in cui Ventimiglia viene in qualche modo ridotta come luogo di passaggio, si apre Como, si apre il Brennero, si aprono altre zone, quando queste si chiudono di nuovo, allora ecco che di nuovo Ventimiglia torna in auge, piuttosto che, e ovviamente adesso siamo in un periodo particolare in cui gli accordi con la Libia che conosciamo hanno un loro effetto, quindi per adesso c'è meno gente che arriva, anche se poi è tutto da vedere se per questo trend sarà stabile o no, però ovviamente che insomma getta luce questo, sì, questo è un riflettore su come realmente lo Stato non gestisce niente di tutto ciò, ma si limita a proporre una risposta d'immagine appunto a quelle che sono le vite delle persone, poi, perché si tratta di persone reali che hanno una loro storia, che vengono qua sperando di proseguire il loro viaggio e si trovano davanti a dei meccanismi burocratico statali assolutamente incomprensibili. Se sono incomprensibili a persone come noi che viviamo in Italia da 20 anni, immaginatevi per chi ci è appena arrivato.
Certo. Senti, tu che insomma conosci molto bene anche l'altra parte della frontiera, anche lì sul versante francese, diciamo, questo alleggerimento mediatico ha contribuito in qualche modo a tenere un po' più lontani i riflettori da Mentone in questo caso, oppure lì l'attenzione rimane un po' più alta rispetto che da noi?
In generale non saprebbe come rispondere a questa domanda. Penso che anche lì vada a periodi. È certo che a Ventimiglia c'è un'importante, sulla frontiera italiana, un'importante presenza dello Stato italiano, della polizia, delle forze di sicurezza, ma in qualche modo è percepibile la volontà delle autorità italiane di comunque far passare la gente, cioè si sente che dietro conviene alla polizia, alle autorità, che la gente vada via dall'Italia piuttosto che rimanga bloccata a Ventimiglia, anche se con molti caveat, diciamo, questa affermazione. Dall'altro lato a me è sempre sembrato che la presenza militare proprio francese sia invece molto più in qualche modo dura e presente, in particolare da quando appunto Cédric Herrou anche ha cominciato le sue attività, e quindi la risposta sia realmente militarizzata e sia a tratti assurdi, nel senso che uno dice, appunto, diciamo prima che la frontiera è immaginaria, ma anche non solo perché per una questione immagino, anche per un'estensione geografica, cioè dal punto di vista della geografia la frontiera si estende sulla Varroia, a Mentone e arriva fino al mare, ma in realtà uno, se è testato per dire a Nizza senza documento, viene rinviato in Italia, quindi la frontiera arriva praticamente fino a Marsiglia di fatto per chi non ha i documenti in regola.
Quindi insomma stiamo parlando di centinaia di chilometri, non è...
Stiamo parlando di diverse ore di treno, di centinaia di chilometri, sì.
Ho capito. Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti, noi ti trattiamo sempre come un pubblicista, come uno che fa reportage, però sei principalmente un attivista su questi temi. Ecco, le attività delle solidali e i solidali con i migranti, i rifugiati, i profughi in quel di Ventimiglia, come sono andate procedendo nel corso degli ultimi mesi e qual è l'obiettivo che in qualche modo ci si può porre?
Guarda, io su questo non so bene, perché non sono proprio interno alla realtà militante di Ventimiglia e in generale comunque non sono tanto interno, sia diciamo contiguo, ma mi è difficile alle volte essere proprio interno alle varie strutture, alle varie realtà che si muovono in qualche modo da quelle parti lì. Per adesso ci sono un po' di cose che penso stiano rinascendo dopo il periodo del 2015-2016, che era stato interrotto, che era un periodo di forte mobilitazione, è stato interrotto poi da una cascata di via, di vita di dimora, di repressione molto 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 forte. E ci sono poche persone che sono rimaste di quel periodo lì. Quelle che sono rimaste, che dimostrano una tempra, una fibra veramente eccezionali, soprattutto di questi tempi, però stanno ricominciando a fare delle cose e penso che se si riesce a innescare una dinamica positiva di interesse, soprattutto che eventualmente possa tornare a essere anche un luogo di mobilitazione per quello che è importante che sia, cioè che simbolicamente si faccia capire che quello che succede lì e che succede a quelli che hanno un passaporto di un certo colore un giorno potrebbe succedere a tutti quanti noi, e che questo tipo di controllo dello Stato sulle vite delle persone va combattuto con ogni mezzo possibile in termini politici.
Benissimo, Filippo, ti ringraziamo moltissimo, come al solito ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, se puoi.